The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema.
È arrivato il momento. Anche la saga di Fast and Furious si avvia alla fine, anche se sarà una fine molto diluita, perché come ha già anticipato Vin Diesel, probabilmente quest'ultimo capitolo delle storie di Toretto e dei suoi amici si dividerà in tre film. Il primo di questi, Fast X, esce in sala il 18 maggio e oggi siamo qui per parlarne con un grande appassionato della saga, oltre che un amico di Lost in the Space, io direi quasi un teorico della saga, Roberto Recchioni. Ciao Roberto!
Ciao, esegeta!
Ti dà la giusta autorevolezza, esegeta.
Esatto!
Allora Roberto, qui innanzitutto partiamo dalle cose fondamentali. È cambiato il regista, Justin Lin, regista del terzo, del quarto, del quinto, del sesto e del nono film, e anche un pochino quello insomma, che ha trasformato questa saga di rapinatori automobilisti in una saga del postumano, no? Creando questa estetica incredibile dei supereroi al volante, è stato sostituito da Louis Leterrier. Quindi io ti chiedo, che cosa ha creato con questa saga Justin Lin nei film che abbiamo visto fino ora e che cosa possiamo aspettarci da Louis Leterrier?
È complessa perché poi esistono due saghe di Fast and Furious, la saga cinematografica, cioè le storie di Toretto che vediamo a schermo, e la saga extra cinematografica, cioè tutte le litigate, i casini di Vin Diesel che corrono paralleli a poi quelli che sono dei successi cinematografici infiniti, perché finora Fast and Furious dal quarto capitolo in poi non ha mai perso, ha sempre distrutto qualsiasi record al botteghino, ma mai le produzioni sono state facili o non caratterizzate da tutta una serie di problemi, avvicendamenti, storie quasi da wrestling, sembrano dei feud da wrestling quelli che stanno dietro alla saga di Fast and Furious. Justin Lin è fondamentale nella saga perché inizialmente Fast and Furious, con scritto AND e non con la E commerciale come adesso è conosciuto, cioè nasce nel 2001. È un film molto piccolo che si sviluppa attorno a un'idea molto furba, ma anche molto discutibile. Cioè, prendiamo lo script di Point Break, lo semplifichiamo, sostituiamo la parola surf con la parola auto e facciamo un film nuovo. Per me, letteralmente un rip-off di Point Break, ci sono gli stessi personaggi, hanno la stessa valenza, fanno le stesse cose. Quello che cambia radicalmente è appunto che il tono è molto più adolescenziale.
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro. L'importante è vincere.
Vin Diesel all'epoca veniva da un solo grande successo, che era, peraltro anche quello molto imprevisto, che era Pitch Black. Minuscolo film di fantascienza che però lo aveva segnalato al mondo. Aveva fatto alcune cose interessanti nell'ambito del film alto, aveva lavorato con Spielberg sul Salvato il Soldato Ryan, ma un po' come Stallone quando fa Rocky, non era ancora chiaro se Vin Diesel sarebbe diventato un grande attore impegnato o una star. Vin Diesel non sa ancora che cosa sarà da grande, quindi il successo di Fast and Furious non gli fa accendere la lampadina, ho trovato la gallina dalle uova d'oro, finalmente un franchise, perché all'epoca gli attori non erano ancora alla ricerca di quel franchise con cui legarsi e mettersi al sicuro da qualsiasi intemperia. Quindi lui molla subito perché ha paura di rimanere incastrato in questa serie tutto sommato di non alta qualità artistica. Quindi Fast and Furious 2 tutti investono su Paul Walker, che pace all'anima sua, era un bravissimo ragazzo, era una persona che mi era simpatica, ma non aveva esattamente il carisma per tenere in piedi il franchise. Fast and Furious 2 zoppica. Quando arriviamo al terzo capitolo, che è Tokyo Drift, nessuno ci crede più.
Esatto.
Però Tokyo Drift, che tutto sommato è un film che non va benissimo, trova un cappa in Justin Lin. Incappando in Justin Lin, incappa in un regista che ha delle idee molto precise di come vanno riprese le cose, idee molto precise di come si riprendono le auto. Nei primi due film la regia delle scene d'azione, la regia delle scene di auto era molto tradizionale. Justin Lin, portando la sua esperienza del mondo del drifter, quindi finalmente le macchine non vanno più dritte ma Sterzano nel mondo dei Fast and Furious, che è una rivoluzione copernicana per la serie, che le macchine possano sterzare. Cambia un po' tutto. Il film non va eccezionalmente bene, però segnala che c'è qualcosa, segnala che c'è un talento, segnala che c'è un'idea. Tanto è vero che nella scena finale, nell'ultimo momento del film, Vin Diesel torna. Ritorna Toretto, la sala esplode, tutti vogliono il ritorno di Toretto e tutti vogliono che Justin Lin rimanga agganciato alla serie. E arriviamo a dove la serie rinasce, che è il quarto capitolo, solo parti originali. Già il sottotitolo ti dice un po' tutto di qual è l'operazione
Certo.
del film. Tornano sostanzialmente tutti i personaggi del primo, quindi torna Michelle Rodriguez, torna Vin Diesel soprattutto alla guida della sua Dodge, e il film comincia a cambiare rotta. Le auto, le gare con le auto diventano un elemento sostanzialmente molto marginale, entra il tema criminale, entra il tema action, e il film inizia a guardare a quelli che poi diventeranno i suoi modelli base, cioè la saga di Mission Impossible, la saga di James Bond. E poi la serie chiaramente mette sotto la lente di ingrandimento e trasforma il concetto di famiglia proprio nel nucleo narrativo di Fast and Furious, nel senso il superpotere, la vera forza di questo gruppo è che c'è la famiglia. La famiglia è la cosa che risolve ogni problema. Non si tocca la famiglia, ma la famiglia è più forte di tutto il resto. Poi è una famiglia allargata, è una famiglia incredibilmente multietnica, incredibilmente. Vin Diesel ha rimarcato spesso quanto Fast and Furious sia la serie più multietnica mai realizzata negli Stati Uniti. Però è una famiglia che è in grado di affrontare ogni avversità. Fino a che la famiglia rimane unita, i protagonisti di Fast and Furious sono al riparo da ogni rischio. Vin Diesel, a quel punto, dopo il quarto film, è Fast and Furious, si identifica totalmente in Toretto, nel senso, non c'è più una separazione tra l'attore e il personaggio. Quando Vin Diesel parla, parla come Toretto, esprime gli stessi concetti di Toretto.
Anche
Quindi
perché, come hai detto tu, non avendo la stessa saga di Pitch Black, che poi porta avanti altri film, tenta la via del fantasy, poi invece torna indietro a film più compatti,
vanno tutti male gli altri due
vanno tutti
tentativi di
male. Quindi
franchise.
lui onestamente non riesce, anche quando fa il cacciatore di streghe, insomma, tutte le volte che tenta di fare qualcosa di diverso, i film vanno male. Quindi è anche, diciamo, una necessità, fra virgolette, per lui quella di legarsi fortemente a questo che è il suo successo costante.
Beh, è letteralmente una prigione, no? È per quello che poi diventa un padre padrone, perché allo stato attuale Vin Diesel ha solo Fast and Furious, che è come dire ho solo l'Australia, però da Fast and Furious
Ci prova
non
anche
ne può
con
uscire.
XXX, che è per certi versi molto simile a Fast and Furious, ma comunque al di fuori del franchise di quel modello non funziona
Beh,
allo stesso
poi
modo.
XXX arriva subito agli esordi quando sta ancora, forse ancora non è esploso realmente. Lui sta cercando di realizzare qualcosa, ma anche lì, per non rimanere legato al franchise, dimostrando ben poca lungimiranza, molla immediatamente il personaggio di Xander Cage. Secondo film è una tragedia e nessuno
Esatto.
pensa di richiamarlo per il terzo. Tornata a bomba, arriviamo al Fast & Furious 5. Fast & Furious 5 è forse l'apoteosi di Justice Lin alla regia, dove ci mette veramente qualsiasi cosa. Alcune delle scene più spettacolari della serie, sposta il livello, alza l'asticella a un livello semplicemente assurdo delle scene d'azione, sia quelle a terra, sia quelle con le auto. Arrivano altri personaggi, perché poi una delle caratteristiche della serie è che ogni film arricchisce il cast, e qui arriva un elemento che poi diventerà chiave in entrambi gli universi, sia l'universo drammatico di Fast and Furious e l'universo drammatico extra cinematografico che corre parallelo con Fast and Furious, che è Dwayne Johnson, The Rock, interpreta l'attore Hugh Hobbs, è il cattivo, nel senso quello che nel film cercherà di fermare Toretto. Poi c'è un altro cattivo, ma Hugh Hobbs è la vera nemesi di Toretto nel film, perché è grosso come Vin Diesel, in realtà parecchio più grosso di Vin Diesel in quel film. The Rock è l'apice della forma, sembra un cattivo di Kenshiro, però vero. E il film è probabilmente, secondo me, il migliore della serie. C'ha l'ultima scena con le casseforti, che rimane uno di quei momenti pazzi, visionari, registicamente riuscitissimi,
E che
difficilmente
è
uguali a
anche
quelli.
l'innesco, no, del nuovo film, perché proprio a quella scena e a questo grosso
Sì,
trafficante in Londra che si
si
ricollega il
ricollega
nuovo cattivo
direttamente lì.
Dante Reyes, non solo, ma la scena, insomma, come vedrete che ancora non ho visto il film, viene proprio estratta e ricollocata, estratta dal quinto film, ricollocata in quello nuovo, e diventa, insomma, l'incipit e anche un po' il modo di omaggiare Paul Walker del nuovo film.
Certo. Poi arriva il sesto arriva nel 2013, il mondo sta iniziando a cambiare, nel senso, Fast and Furious è sempre più Mission Impossible con le auto giocattolose, ma comincia a essere anche veramente un film di supereroi. Chiaro che la rivoluzione dell'MCU sta dicendo qualcosa a Hollywood, è chiaro che il pubblico reagisce bene a tutte le assurdità di Fast and Furious, che noi dobbiamo stabilire un fatto, il mondo di Fast and Furious è un mondo a parte, non è il nostro mondo. Nel mondo di Fast and Furious la fisica funziona diversamente. Proprio le leggi basilari della fisica, come gli oggetti si
Diciamo
muovono
che
nello
nel mondo di
spazio
Fast and
quando.
Furious, man mano che continuano i film, la fisica funziona sempre meno, possiamo dire,
Sì. O comunque segue delle regole sue,
ecco.
tipo
Se sempre più strane, sempre più strane.
se ci si aggancia come dei magneti alle auto saltando da due auto in corsa a velocità diverse, o appunto è possibile sterzare in volo, o dei mezzi.
Vedrete, anche qui permettimi Roberto di dire che in uno degli inseguimenti finali del nuovo film, senza spoilerare niente, c'è un passaggio di uno dei personaggi da un'auto all'altra che diciamo che estremizza questo piegamento delle leggi della fisica ulteriormente. La cosa che fa più ridere è che nel nuovo film Vin Diesel sembra progettare durante l'inseguimento nella sua testa questo passaggio da un'auto all'altra, come se lui addirittura riuscisse a disegnarseli in testa queste leggi della non fisica, diciamo.
Una cosa che non abbiamo segnalato è che Fast and Furious è anche una serie incredibilmente difficile da seguire per la sua cronologia, perché gli eventi di Fast and Furious seguono la cronologia che è pre e post Tokyo Drift, che è già un'assurdità se ci ragionate, però
Certo.
il primo e il secondo procedono paralleli. Tokyo Drift è un salto nel futuro, poi ci sono i capitoli 4, 5 e 6 che sono tutti ambientati prima di Tokyo Drift.
Certo.
Poi c'è Tokyo Drift e poi c'è il capitolo 7.
Quindi se li
Beh
riguardate tutti, riguardateli in quest'ordine, così vedete
sì, così
anche.
almeno capirete la cronologia
Esatto.
degli eventi, che è un po' una solidità. Il 7 peraltro è anche il film più doloroso della saga, no? Quello in cui di nuovo le vicende extrafilmiche entrano nella narrazione filmica perché Paul Walker muore in un incidente. Appena le riprese sono finite, nel film viene omaggiato in una scena peraltro davvero molto bella, bisogna dire una scena finale davvero molto bella, ma Paul Walker, il personaggio interpretato da Paul Walker, Brian, non muore nel film. Quindi da lì in poi inizia questa danza di dire che Brian è vivo. È sempre un attimo fuori schermo. Ogni tanto nei film successivi vediamo arrivare la sua auto, lo sentiamo chiamare al telefono, ma non c'è,
Beh,
l'attore
insomma, io l'ho
chiaramente non
sempre
c'è.
trovata interessante dall'epoca questa trovata di non far morire il personaggio, no? Di dare l'impressione che il personaggio avesse voluto cambiare vita, anche lì per questioni personali, sentimentali, ma non farlo morire nella saga.
Il 7, vabbè, porta a schermo Carl Russell che interpreta il signor Nessuno, c'è di nuovo Luke Evans, c'è Jason Statham che interpreta Deckard Shaw che è sto cattivo fuori di testa, c'è la solita famiglia allargata, abbiamo alcune delle scene semplicemente più assurde che sono state mai concepite. Girato incredibilmente, il 7 è un fenomeno vero e proprio. Cioè, il 7 ti dice proprio che Fast and Furious è in un altro universo per incassi e per portate immaginifiche. L'8 ha un problema piuttosto grosso, è che sono i rapporti tra Vin Diesel e Dwayne Johnson.
La cosa incredibile è che in quel film, come ho già raccontato nell'altra puntata dedicata a Fast and Furious di Lost in the Space, arrivano a mettere a contratto il numero di pugni che ciascuno dei personaggi, quello di Jason Statham, quello di Dwayne Johnson e quello di Vin Diesel, possono dare e ricevere all'interno delle varie scazzottate, delle varie dinamiche, perché ormai la loro immagine cinematografica è tale per cui nessuno sostanzialmente può fare la figura del perdente, neanche a livello di sberle e schiaffi.
Una cosa del genere c'era stata solo quando Steve McQueen e Paul Newman si confrontarono sul set di Inferno di Cristallo, in cui tutti devono avere lo stesso numero di shot sul primo piano, lo stesso numero di inquadrature, lo stesso screen time e avere lo stesso numero di atti eroici nel film. Quindi è chiaro che l'ottavo capitolo è un capitolo controverso. Intanto alla regia arriva Gary Gray, che non è esattamente un regista di azione pura. Dovrebbe portare un peso maggiore sulle parti non automobilistiche. Il film in realtà si incarta un po' su tra cattivi, una storia non così brillante, ma soprattutto viene appunto azzoppato dal fatto che, come si suol dire, ci sono tre galli a cantare, perché Diesel, Johnson e Statham vogliono tutti il loro spazio, ma Johnson e Statham non hanno capito una cosa chiave, che Fast and Furious è Vin Diesel. Quindi non ce n'è per nessuno. Il capitolo dopo sarà all'insegna del solo Vin Diesel, che diventa protagonista assoluto, mentre The Rock e Statham cercano il colpo di mano imponendo una serie spin-off che è
Hobbs and Shaw.
Hobbs & Shaw. Il film va male, The Rock mette il muso, Statham dice: "Oh, abbiamo scherzato, torno nei ranghi, sereni, amici come prima, ho capito chi comanda in questo scenario". Il lavoro su Fast and Furious 9 con Justice Lin è comunque un buon lavoro. Sembra che tutto sta filando, sembra che anche senza The Rock, ma con l'aggiunta di Cena, le cose possono funzionare. Successo commerciale enorme, non c'era un motivo al mondo per costruire un altro conflitto. E invece no, poi si capisce che c'è proprio un problema caratteriale di Vin Diesel, perché dopo tutto quello che Justice Lin ha fatto per la saga, Justice Lin viene allontanato a set aperto. Quindi il film è in lavorazione, viene fermato, viene messo in hold. Justice Lin si allontana per inconciliabili divergenze creative con la produzione, cioè con Vin Diesel. E bisogna prendere qualcuno in corsa. Ora, qualcuno in corsa è qualcuno che arriva su un film che è già costruito, quindi deve essere tanto un regista che accetta una situazione del genere, che non è detto che sia una situazione che ai registi di prima fascia piaccia, e che soprattutto non c'ha niente da fare. Quindi sulle listerie uno può sperare che lavori bene, però sulla carta le ragioni di essere molto perplessi ce l'abbiamo un po' tutti, insomma. Una nota che mi fa molto ridere a me di Fast and Furious è che è una delle serie che fa un lavoro stranissimo sul product placement, perché gli attori portano i loro product placement personali, che è una cosa che mi fa troppo ridere. Kurt Russell era uno sponsor della Corona nei suoi film e ha portato dei momenti Corona all'interno della
Certo.
saga in ogni sua scena. Momoa oggi è testimonial dell'Harley Davidson e porta i suoi momenti Harley Davidson nel film. Mi fa ridere perché tutto porta. Fast and Furious è una serie che è capace di inglobare tutto quello che incontra lungo la strada.
È vero, è vero. Allora noi vi invitiamo ad andare a vedere Fast X, insomma è l'inizio della fine, ma l'inizio di una lunga fine, come dicevamo all'inizio di questa chiacchierata. Il film ha vari set piece, quindi grosse scene d'azione. La prima lo saprete anche perché è stata fatta la premiera a Roma. È a Roma, poi Rio de Janeiro, il
Però
Portogallo,
non è
Londra.
Roma, è Genzano, regà, ve lo dico da
Ah, è
romano, è
Genzano,
Genzano.
ok. Qualcosina sembra essere anche a Roma, però forse l'hanno ricostruita in digitale, diciamo, le strade
No,
le riprese.
c'è qualche attimo che Roma, ma la palla che rotola per la discesa, per intenderci, quella è l'infiorata del Genzano, la scalinata dell'infiorata del
Così
Genzano.
avete anche questa dritta adesso. Vi possiamo anticipare, insomma, che succedono grosse cose dal punto di vista del rimescolamento della squadra, sia dei ritorni che dei definitivi addii. Non vi diciamo niente, godetevelo in sala. Io ringrazio Roberto per questa straordinaria panoramica da esegeta, come abbiamo detto all'inizio, su tutti i film e sull'andamento della saga. E niente, ci vediamo in sala, Roberto.
A presto, grazie mille.
Il gioco è finito, Dom. Hai perso. È l'ultimo giro. Allacciati la cintura, è meglio.